e si svolgerà questa sera alle 18 presso la Biblioteca Cantonale di Lugano una conferenza che torna a indagare sulla figura di Francesco Borromini, nato nel 1599 a Bissone, nell'odierno Canton Ticino, e scomparso poi nel 1667, uno dei massimi architetti ed esponenti del barocco italiano. Fra i relatori ci sarà anche Giuseppe Bonaccorso, professore in storia dell'architettura presso l'Università di Camerino, autore del saggio Borromini, ultimo atto, la casa, il suicidio, l'eredità, edito nel 2024 da Campisano Editore, che esplora gli ultimi due anni di vita di Borromini. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente.
Sì, diciamo, è un taglio un po' particolare che ho dato al libro, perché praticamente gli ultimi due anni di vita di Borromini secondo me sono molto affascinanti, perché comunque lavora a tre progetti che per lui erano molto importanti: la facciata di San Carlino, che finalmente doveva concludere, il palazzo di Propaganda Fide, perché era il palazzo, come dire, dove venivano organizzate le missioni in giro per il mondo, quindi diciamo un edificio importante che stava poi presente in Piazza di Spagna, e poi contemporaneamente da qualche anno in realtà stava lavorando alla stesura di un libro che doveva contenere tutti i suoi progetti migliori. Quindi diciamo inizia in realtà un periodo un po' complesso, perché diciamo, studiando un po' i documenti ho compreso che Borromini non era per niente isolato, aveva una cerchia di amici che non erano numerosi, ma era un numero significativo, e che facevano parte di questo, come dire, circuito di eruditi, di appassionati d'arte, d'architettura, di scavi archeologici. Sono diverse, come dire, le testimonianze che ci dicono che durante i fine settimana andava con queste persone, diciamo, fuori città per, insomma, per vedere Borromini.
Sì, infatti lei ricostruisce tutta questa ambientazione, gli amici, il contesto della Roma barocca e la vita culturale amicale all'interno della quale Borromini operava. Quale era questa rete di relazioni dell'architetto, e quanto questa era condizionata dalla nota e quasi leggendaria rivalità con il Bernini?
Questo libro, in questi due anni, io ricostruisco, cerco almeno di ricostruire, non dico giorno per giorno, però attraverso, diciamo, documenti che sono quelli di cantiere, cioè vedere quando era presente in cantiere, ma anche dei documenti molto più banali, non so, se qualche suo amico faceva il suo figliolo faceva la cresima, quindi vedere quali erano i padrini, cioè praticamente cerco di calcolare gli spostamenti di Borromini. E quindi è un tentativo di fare una storia, come dire, dal di dentro, ecco, cioè praticamente cercare di comprendere bene com'era la sua casa, comprendere bene com'erano, diciamo, gli arredi all'interno della casa, i suoi spostamenti, per quanto, diciamo, possibile. E quindi ne viene fuori una storia abbastanza interessante, perché la sua casa era abbastanza colorata, prediligeva il verde e il giallo, vestiva di nero, ma tutti vestivano di nero. Mentre era una casa molto interessante, vabbè, questo lo sappiamo da quasi mille libri. Quindi c'è questo, diciamo, cenacolo culturale che va insieme con Borromini, e, diciamo, dove si vedono, dove fine settimana, diciamo, fanno queste gite, che in qualche modo cerco di ricostruire. Questo va di pari passo con invece il mondo del lavoro, che insomma gli volta un po' le spalle, perché le committenze sono poche, forse neanche lui le accetta tutte, e soprattutto non riesce a mantenere le grandi committenze papali che vanno a Bernini. Quindi Bernini c'è, ma non c'è nel libro, perché praticamente in quei due anni non lascia tracce. Io quello che posso dire è che nell'ultima settimana, che poi le ricostruisco quella veramente giorno per giorno, ora per ora, insomma, avevo compreso che Bernini era a Roma, però non credo che sia mai andato, diciamo, al capezzale del suo ex amico. Però alcuni amici comuni c'erano, questo è molto interessante, cioè, diciamo, dei lavoranti che lavoravano sia per Bernini che per Borromini sono presenti anche il giorno, diciamo, post suicidio, perché, cioè, lui ha tentato di suicidarsi, però muore un giorno dopo, e in questo giorno succedono tante cose. Viene addirittura operato, ho trovato anche dei documenti, diciamo, ospedalieri, con cui viene un barbiere che praticamente gli toglie la spada, gli ricuce la ferita, e ci sono delle descrizioni in latino che sono molto interessanti, che non so perché non sono state tradotte precedentemente, dove si evince che lui ha provato più volte a ferirsi in alcuni punti intorno a quello dove poi si ferisce, cioè praticamente sembrerebbe quasi che anche questo suicidio, tentato di suicidio, sia uno, forse l'ultimo dei suoi progetti, ecco, un modo per uscire di scena e tornare, come dire, sulla bocca di tutti, e quindi era forse il modo più drammatico, ma probabilmente questo c'era anche, insomma.
Una via tragica per tornare alla ribalta, una probabile depressione e ancora una misteriosa malattia, forse che oggi riconosceremmo come labirintite, il presunto ritorno a Bissone o comunque nel nord Italia, il rogo voluto delle proprie carte, dei propri disegni, gli ultimi anni di vita tormentati e affascinanti di Francesco Borromini, raccontati da Giuseppe Bonaccorso, che sarà fra i relatori della conferenza di questa sera alle 18 presso la Biblioteca di Lugano.